Siamo qua a Enon Libri con Nicola Sbetti, autore di La diplomazia del pallone, storia politica dei mondiali di calcio, autore insieme a Riccardo Brizzi. Abbiamo appena concluso la presentazione di un libro di cui anche Roberto, insomma, dopo accennerà, Socrates, l'immortalità della rivolta. Però siamo qua con Nicola per chiedergli un commento a caldo su questi mondiali che già abbiamo commentato, perché mondiali altamente tecnologici e digitali, globali, ma in un mondo fatto di sottosistemi e dove la multipolarità è diventata un po' diciamo l'inizio di un nuovo ordine. Sono successe tante cose in questi mondiali, quindi un commento a caldo.
Intanto diciamo che se uno storico dovrebbe sempre lasciar passare un po' di tempo, no, dall'evento, però è anche stimolante fare dei commenti a caldo, e quindi se dovessi dare proprio un titolo quasi giornalistico a questi mondiali, direi che sono stati i mondiali dell'ipocrisia. Mondiali dell'ipocrisia perché appunto prima ancora che si svolgessero Gianni Infantino aveva detto saranno i mondiali migliori di sempre, ma soprattutto l'ipocrisia è stata di chi ha giocato tranquillamente sapendo appunto che per la costruzione di questi stadi sono morte centinaia di persone, lavoratori sfruttati, e questo comunque purtroppo ce lo dovevamo immaginare. Però l'ipocrisia è stata anche e soprattutto quella della FIFA, quella di Gianni Infantino, che con la FIFA nei mesi precedenti, quando c'è il Pride Month, non ha nessun problema a dipingersi di arcobaleno e sostenere tutte le battaglie marketing, più che battaglie, diciamo, dirsi difensore dei diritti della comunità LGBTQ+, salvo poi nel momento in cui questo va a offendere il paese organizzatore, minacciare di ammonire un giocatore se avesse messo diciamo la fascia della campagna One Love che sosteneva appunto questi diritti. Ma così come l'ipocrisia è stata anche quella di quelle federazioni occidentali che avevano aderito a questa campagna e che di fronte alla minaccia di un cartellino giallo, come dire, hanno fatto una marcia indietro talmente rapida da far passare il messaggio che insomma alla fine la lotta all'omofobia non vale nemmeno un cartellino giallo. Quindi insomma di ipocrisie ce ne sono state tante. Per me, diciamo, la coppa del mondo dell'ipocrisia però è quella di Emmanuel Macron, che prima di tutto, no, è andato alla vigilia del mondiale, aveva detto che non bisogna politicizzare il calcio, salvo poi appunto presentarsi non solo per la finale, che lì magari c'era ancora la tradizione presidenziale, ma addirittura per la semifinale, e quindi cercare sempre di guadagnare sia internamente sia a livello internazionale visibilità del calcio. Ecco, Parigi e Doha sono state le grandi alleate di questo mondiale, e in qualche modo il Paris Saint-Germain di Mbappé e Messi, grandi protagonisti della finale, ha un po', diciamo, Paris Saint-Germain, ma forse potremmo chiamarlo anche Qatar Saint-Germain, ecco, ha un po' portato, diciamo, è stato quello che alla fine ha vinto. Ha vinto anche il Qatar, non tanto per la misera e devo dire anche sotto le aspettative e prestazione della sua squadra, ma soprattutto perché appunto non solo è riuscita a portare, diciamo, a termine senza grossi problemi il mondiale, ma soprattutto perché fino a un anno fa diciamo il paese era pressoché diciamo bloccato dai suoi vicini, c'era cioè una sorta di boicottaggio generale, i vicini, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Bahrain avevano di fatto bloccato il Qatar, e invece proprio la risoluzione di questo conflitto e diciamo il mondiale hanno portato una sorta di operazione di diplomazia culturale in cui questi paesi e il Qatar hanno dimostrato e hanno fatto vedere la loro amicizia, e il Qatar in qualche modo si è fatto il paladino di un panarabismo che non esiste nella realtà, ma che almeno nel mondo del calcio è sembrato visibile e reale.
Nel frattempo a Enon Libri è iniziata la musica e ci spostiamo fuori e continuiamo con qualche domanda e riflessione.
Sì, ecco, proprio all'interno, no, di questi mondiali dell'ipocrisia, diciamo che certamente c'è un grande assente, no? Che è stato per lo più mai nominato sia dai vertici della FIFA, ma in generale, no? Nello scenario geopolitico in cui il Qatar sta insieme all'Arabia Saudita, stanno prendendo sempre più spazio dentro lo scenario globale, l'assenza della Russia è messa da parte dalla FIFA, non coinvolta, è nascosta, anzi, no? Che aveva diritto a partecipare ai mondiali, cioè doveva giocare l'ultima partita per qualificarsi, ma è stato impedito alla Russia di giocare. Ecco, nello scenario geopolitico, in questo asse tra la Francia e il Qatar stesso e gli Stati Uniti, il Qatar stesso e gli interessi che sta avendo, e la Cina, che non è presente dal punto di vista calcistico, ma è presentissima dal punto di vista degli interessi economici anche sui mondiali in Qatar. E, ecco, nello scenario del gas delle grandi potenze, la Russia è il grande assente. Cioè, tu come vedi questa assenza della Russia? Cosa sta succedendo rispetto a questo?
Allora, se il Qatar ha vinto anche sul piano geopolitico alla fine, o potrebbe aver vinto questi mondiali, è anche perché appunto è cominciata, la Russia ha invaso l'Ucraina ed è diventato un paria della società internazionale, per cui oggi il gas qatarino vale molto di più, e quindi in tanti hanno dovuto andare a Canossa, andare dall'emiro del Qatar e fare buon viso a cattivo gioco per il gas qatarino. Torniamo però all'esclusione della Russia. L'esclusione della Russia va letta non tanto in termini etici o morali, ma va letta da un fatto di potenza. Perché? Perché la FIFA di per sé non avrebbe avuto nessun interesse a escludere la Russia. La FIFA, e Infantino in particolare, aveva eccellenti rapporti con Putin, aveva ricevuto anche proprio dopo i mondiali da Putin un'onorificenza. Cos'è successo però? Nel momento in cui c'è una maggioranza di federazioni sportive nazionali, governi, calciatori che si rifiutano di giocare a calcio con la Russia, ma allarghiamo il campo perché la decisione poi è stata del CIO, del Comitato Olimpico, quindi di sportivi e comitati olimpici e federazioni sportive nazionali che si rifiutano di fare sport con la Russia, cosa succede? Succede che a quel punto il rischio di boicottaggi e bloccare lo sport internazionale era tale per cui si è dovuto trovare una soluzione. Si è dovuto trovare una soluzione che apparentemente non fosse politica, e quindi la cornice giuridica è arrivata dal CIO, perché non poteva arrivare dall'ONU, visto che la Russia è membro del Consiglio di Sicurezza, è arrivata dal CIO ed è arrivata dal fatto che la Russia aveva formalmente violato la tregua olimpica. Non che in passato chi avesse violato la tregua olimpica fosse stato espulso dallo sport internazionale, la Russia l'aveva già fatto due volte nel 2008 e nel 2014 e non era successo niente. In questo caso però, di fronte alla necessità di escluderla, perché altrimenti lo sport internazionale sarebbe stato paralizzato, ecco che si è trovata quella giustificazione giuridica per escluderla. È molto probabile che, non appena le condizioni lo permetteranno, la Russia rientrerà nel consesso sportivo internazionale, ma siccome le tensioni rimarranno soprattutto appunto con l'Ucraina o con altri paesi dell'Europa dell'Est come la Polonia, la Repubblica Ceca e via dicendo, paesi che appunto Repubblica Ceca, Polonia e Svezia, che erano nel gironcino insieme alla Russia, avevano immediatamente il giorno dopo fatto presente con una lettera alla FIFA che non avrebbero giocato, o comunque avrebbero cercato di mettere tutti i bastoni fra le ruote contro la Russia, ecco, in quel caso appunto la Russia appunto è stata esclusa, anche appunto per salvare lo sport internazionale. Ma dicevo, è probabile che il rientro, se avverrà e quando avverrà, porterà la Russia più verso le confederazioni asiatiche, magari non dappertutto, non sempre, però ecco, se dovessi fare un pronostico, cosa che sarebbe sempre meglio non fare, però ecco, mi verrebbe da dire questa cosa qui.
Quindi un calcio dove le nazioni sono ancora importanti, ma una geopolitica dove le cose stanno cambiando enormemente dal punto di vista di assetti di potere, aree di influenza, appunto guerre in corso. E però per un periodo abbiamo vissuto, anche vedendolo nelle piazze qua in Italia, dove siamo noi, quasi ritornare una specie di emozione decoloniale con diciamo l'avventura che si è fermata poi a un certo punto del Marocco, che però insomma ci ha fatto anche in parte a noi occidentali emozionare da un certo punto di vista, però forse ci racconta anche qualcosa di più questo,
sì,
vedendo
sì,
anche
sì,
appunto le persone presenti in piazza e
una... Sì, partendo dal paradigma proprio nei mondiali dell'ipocrisia, lì dove è stata vietata, no, la fascia capitano LGBTQ+ ai giocatori, non è stato mai fatto divieto per esempio alla nazionale marocchina di portare nei festeggiamenti la bandiera palestinese, che chiaramente, no, per chi come noi vede il mondo a un certo punto di vista è sicuramente piacevole, ma probabilmente partendo da presupposti molto, molto diversi probabilmente, no, da quelli che vorremmo. Quindi
no, hai perfettamente ragione, l'ipocrisia della FIFA è quella che se ci fossero stati i mondiali in Israele avrebbe vietato la bandiera palestinese ai marocchini e permesso la fascia tricolore, quindi l'ipocrisia è della FIFA, non diciamo di altri, ecco, quello assolutamente. Dopodiché giustamente dicevate i mondiali in cui... Cioè, io ecco, sul Marocco sarei un po' attento a usare le categorie di colonizzazione e decolonizzazione, perché paradossalmente se andiamo a vedere il Sahara occidentale, il Marocco è forse uno degli ultimi paesi colonialisti, insomma, però adesso non vorrei soffermarmi su questo aspetto, mi soffermerei su quell'aspetto appunto che da un lato appunto io per primo mi sono emozionato del grande successo del Marocco, un po' perché rappresenta, no, ci si emoziona sempre davanti a la squadra Cenerentola che è capace di rovesciare i pronostici. Il Marocco ha giocato benissimo con dei grandi campioni e però c'è un altro aspetto, cioè il Marocco è la squadra che più rappresenta, diciamo, in un torneo che è per nazionali e quindi che in qualche modo ripropone una visione del mondo divisa in stati nazioni in competizione fra loro, però il Marocco ci fa capire in realtà che le nazioni sono complesse e che esistono le identità multiple, e lo fa più di ogni altro. E perché? Perché 17 dei suoi giocatori non erano cresciuti sportivamente in Marocco, cioè sono nati all'estero oppure sono migrati molto giovani all'estero, soprattutto in Europa. Quindi la vittoria del Marocco per certi versi è una vittoria anche un po' europea, ma non va utilizzata, cioè nel senso i giocatori che hanno scelto di giocare per il Marocco l'hanno fatto in gran parte anche molto per ragioni identitarie, quindi ci fa capire che esistono delle identità multiple, che anche chi è nato e cresciuto in Spagna, in Francia, in Italia, se pensiamo a Cedira, può sentirsi allo stesso tempo italiano e marocchino, spagnolo e marocchino, francese e marocchino, e questa cosa è bella e va apprezzata, e che poi appunto non vanno costruiti troppi castelli e troppe letture strumentali, no? Un pessimo articolo del principale quotidiano sportivo italiano alla vigilia di Francia-Marocco la definiva come appunto il derby dell'Africa, quando insomma i giocatori francesi ormai sono nati e cresciuti in Francia, anche se hanno delle origini che non sono necessariamente francesi, che risalgono alla sesta, settima generazione, ecco, però fa capire appunto che appunto una visione di questo tipo, una visione profondamente razzista, ci dice che non, vorrebbe dirci che non esistono appunto francesi neri o europei neri o italiani neri, visto che il giornalista era italiano, ecco. Quindi visioni di questo tipo vanno combattute. Dopodiché invece la bellezza delle identità multiple, la bellezza di adesso mi sfugge il nome, Castelletto, attaccante del Camerun che è nato in Francia da genitori camerunensi e italiani, rappresenterà sempre di più il futuro del calcio, e sarà bello così. quindi ecco, insomma, è sempre di più, lo era già 2018, ma il 2022 dimostra che il calcio per nazionali è anche il calcio delle identità multiple che vanno celebrate e accettate.
Nella riflessione di Municipio Zero, il tema dell'identità sta diventando centrale, vedendo come appunto anche il potere a livello globale si giochi forse più sul tema dell'identità che su quello delle ideologie, pensando alla Cina, pensando appunto all'euroasiatismo, alla Russia. Però chiudiamo, se sei d'accordo, sull'Argentina, se hai qualcosa da dire sulla vittoria dell'Argentina.
Ma tra l'altro, scusate, adesso torniamo al calcio, passiamo al calcio, sì. Ma senso, anche l'Argentina a proposito di identità multipla non scherzerebbe, certo. Perché adottando poi quelle categorie lì sono comunque figli di migranti anche italiani o chissà dove, ecco, insomma, comunque appunto è inutile adesso andare ulteriormente a scavare. La vittoria dell'Argentina personalmente, così, ma questo è il giudizio di un amante del calcio, insomma, è meritata, come chiunque poi alla fine vinca, perché per il campo ha sempre ragione, e insomma in qualche modo poi celebra chiaramente quella che è la figura di Lionel Messi, grande, insomma, il più grande calciatore dell'epoca, insomma, che stiamo vivendo, che in qualche modo passa però anche simbolicamente il testimone a quello che sarà a quella che sembra essere la grande star del futuro, che è Kylian Mbappé. L'Argentina che ha il grande merito, con grazie a un centrocampo, se vogliamo, molto combattivo, di essere riuscita a interrompere quella che rischiava di essere un'egemonia, perché la Francia ha vinto nel 2018, è arrivata in finale quest'anno e potrebbe ancora essere la favorita fra 4 anni, ma nel frattempo aveva anche sperperato una finale nell'Europeo casalingo, e perdendo una partita incredibile contro la Svizzera ci aveva fatto un favore enorme, perché ci aveva aperto la strada a quello che è stato un trionfo forse effimero, estemporaneo, ma che comunque ci ha dato molta gioia, almeno parlo personalmente.
Ringraziamo Nicola Sbetti e anche Roberto Terra che è qua con noi. Alla prossima.
Grazie mille.
Grazie.